Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo trimestre 2023 di General Finance. La presentazione è disponibile sul sito www.generalfinance.it cliccando sul banner di homepage. Ora vorrei cedere la parola al dottor Massimo Gianolli, amministratore delegato di General Finance. Dottor Gianolli, prego.
Eccoci, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Commenterò rapidamente alcune slide che, come è stato annunciato, trovate sul sito per dar poi la parola al nostro CFO Ugo Colombo. Commentiamo un primo trimestre positivo, in linea con le nostre aspettative e soprattutto in linea con il piano, ma questo poi lo vedremo man mano che verificheremo i numeri. La crescita, siamo arrivati a 507 milioni di turnover, con una crescita rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso del 17%, una crescita superiore più del doppio rispetto alla crescita di mercato. Abbiamo un utile netto a 2 milioni e 9, in linea con il nostro budget, anche perché il budget ovviamente tiene conto della stagionalità, e quindi tiene conto del fatto che nel primo trimestre si scontano determinati numeri che poi si vengono a, diciamo, a recuperare a partire dal secondo trimestre, ad esempio tutta la parte di clientela nuova, e anche c'è un'ulteriore tematica relativa all'applicazione delle nuove condizioni legate al tasso variabile. E poi entreremo maggiormente nel dettaglio. Siamo a pagina 7 e quindi confermo ovviamente il numero come numero previsione di piano. Se andiamo a pagina 8, possiamo anche qua riverificare altro elemento molto importante: il basso costo del rischio, costante del nostro core business, della nostra storia, una costante e non è un elemento, come vedete, che non ha scostamenti significativi ed è rimasto, nonostante un complessivo miglioramento anche del dato di mercato, che era superiore al 4%, è rimasto uno 0,40, quindi a un ottavo rispetto ai valori medi di mercato. Passiamo alla pagina 10. Questa è una view sul periodo 18-23 che di solito ovviamente ci concentriamo nel commento sugli effetti del lockdown, della pandemia e della guerra Russia-Ucraina. Anche qua possiamo vedere che gli scostamenti sono praticamente non significativi e sono ovviamente in linea con gli ottimi dati che a partire dal 20 ci hanno accompagnato in questo periodo estremamente complesso. Questa è la dimostrazione, lo commentiamo sempre, la dimostrazione della qualità dei nostri asset, della qualità del nostro modello di business e soprattutto della capacità da parte diciamo della nostra struttura di selezione dei cedenti, dei debitori ceduti e una grande capacità di collection. Questa la possiamo poi apprezzare meglio la pagina successiva, pagina 11. Se ci concentriamo sul lato destro della slide, vediamo un dato che è un dato estremamente significativo: il 93% degli incassi relativi al portafoglio dei debitori ceduti di General Finance avviene alla data di scadenza, rispetto a un 26% che sono dati di mercato. E questo ulteriore 6% viene incassato praticamente nei 30 giorni successivi alla data di scadenza e l'1% rimanente nei mesi successivi. Questo è un dato estremamente interessante che dimostra l'efficienza della macchina come dicevo, dall'analisi alla gestione, all'incasso e al recupero. Un ulteriore elemento, se ci concentriamo sulla parte sinistra, sempre a pagina 11, un ulteriore elemento su cui mi soffermerei sono le condizioni di pagamento iniziali della cessione del credito. possiamo apprezzare che abbiamo, che poi si riflette, ovviamente lo vedremo successivamente sul DSO, sul minor DSO di General Finance rispetto agli operatori di mercato, e qua lo vediamo proprio rispetto al mercato, solo il 39% delle scadenze, quindi delle fatture cedute a General Finance a termine di pagamento maggiore di 121 giorni rispetto a un 57% dato di mercato. Lo si vede anche nella parte sottostante del grafico, il 32% dei pagamenti fra 91 e 120 giorni e il 22% ovviamente sotto i 60 giorni. Questo è un dato che mediamente a livello di mercato è in costante decrescita negli ultimi anni, ma andremo poi in un maggior dettaglio successivamente. Se andate nella pagina successiva, pagina 12, abbiamo inserito questa nuova analisi, che è un'analisi ASIPAT, che dimostra il livello di apprezzamento e soprattutto il livello di efficacia dei servizi del factoring, servizi di factoring nell'ambito delle imprese suddivise per cluster. Se possiamo apprezzare che le piccole imprese, quelle che noi classifichiamo come imprese che hanno un fatturato minore di 20 milioni di euro, sono imprese che hanno maggior bisogno di servizi e che apprezzano maggiormente i servizi di factoring, sia in termini di miglioramento dei mancati pagamenti, e su questo l'abbiamo potuto apprezzare nella slide precedente. La gestione accurata e oculata del portafoglio permette di incassare i crediti, la stragrande maggioranza, alla regolare scadenza. Una PMI che non è nelle condizioni di avere magari una struttura interna adeguata, ovviamente apprezza molto il fatto di poter dare in outsourcing a una società di factoring l'incasso dei crediti. Questo dà ovviamente una maggiore regolarità sulla collection, un maggior livello di perdite su crediti di default e dà anche una maggiore interesse nel cluster dove General Finance è maggiormente impegnata al mantenimento dei servizi factoring sia pre che durante che post crisi. Nella slide, se passate rapidamente alla slide 13, vi ho anticipato le tematiche relative al DSO. Se vedete il mercato dagli assi, nella parte alta del grafico, da dicembre 2020 si è passati da 88 giorni di DSO medio ai 78 di dicembre 2022. Per quanto riguarda General Finance, siamo passati da 85 a 69. È un dato che deve essere letto in due modi. Abbiamo ovviamente una riduzione dell'esposizione, un maggior controllo del rischio, una maggior qualità del credito. Ovviamente man mano che sale il livello, la dimensione del cedente, sale la dimensione dei ceduti e il frazionamento dei ceduti, spesso e volentieri questi ceduti più strutturati ovviamente pagano già inizialmente, pagano prima per condizioni contrattualmente definite e poi sono estremamente regolari nel pagamento. Quindi ci sono sicuramente efficienze che si traducono ovviamente se il DSO continua a decrescere in minori ricavi. Su questo tema ovviamente poi lo vedremo sullo spaccato clienti, abbiamo una potenzialità di maggior turnover derivante rispetto alle linee guida, rispetto al piano, che andrebbero in ogni caso dovesse continuamente rimanere attestato intorno ai 69 giorni, un maggior turnover andrà eventualmente o andrà on top a mitigare questa riduzione di DSO. A pagina 14 torniamo e lo vediamo nello spaccato di chi sono i nostri cedenti, parte bassa della slide. Anche qua vediamo che abbiamo cedenti in verdi e quindi anche questo è un elemento positivo, deriva questo connubio fra cedenti che sono in procedura concorsuale, vedete rossi, gialli, neri, o che sono newco, che affittano rami di azienda da procedure concorsuali, sono i verdi, o altri sono clienti che sono già, nascono in bonis e rimangono in bonis. Clienti più strutturati, clienti che hanno una dimensione maggiore rispetto ai clienti di un tempo e che operano, come è evidente, vendono ai debitori ceduti, che sono ovviamente in classe di rating, come è visibile dalla torta centrale nella parte alta della slide, che hanno ovviamente una grande qualità. E ovviamente questi grafici non fanno altro che dare certificare i risultati che abbiamo visto nelle slide precedenti. Cresce l'attività, seppur con grande attenzione, l'attività pro soluto, si attesta intorno a un 10%, rimaniamo quindi a un 90% di attività svolta in pro solvendo rispetto al 21% della media Assifact. Abbiamo quindi questo in ottica, insieme a operazioni di reverse e anticipo su contratti, anticipo su crediti futuri, che rimangono attività di nicchia rispetto al nostro turnover, ma che vengono man mano messe a punto in ottica di dare maggiori servizi alla nostra clientela e soprattutto accompagnare la fase iniziale dell'eventuale processo di ristrutturazione del debito. Il numero di clienti è in costante ascesa, ma anche qua controllato. Come sapete, la nostra politica è di acquisire un basso numero di cedenti e un alto numero di ceduti, quindi continuiamo su questa strada e si vede dal numero di debitori ceduti 84 di media per cedente rispetto ai 10 della media Assifact. Quindi vuol dire oggi grosso modo avere 230 cedenti attivi e 20.000 debitori ceduti attivi. Sono numeri ovviamente molto importanti, sono numeri che vengono gestiti attraverso la nostra piattaforma potete apprezzare a pagina 15, sulla quale continuano i nostri investimenti, e la nostra piattaforma proprietaria nata negli anni 90, l'abbiamo riscritta e riaggiornata 4 volte ed è la piattaforma che permette ai nostri cedenti, come vedete la media mobile nei 12 mesi sono arrivate 10.675 cessioni da parte di 233 cedenti, a questi sono stati erogati 11.806 importi, quindi relativi alle erogazioni delle cessioni, e sono stati poi saldati 8.287 liquidazioni a saldo delle quote non erogate. Vi ricordo che l'operatività in prosolvendo, non l'ho detto prima, ha una media di erogazione dell'80% rispetto al nominale dell'importo dei crediti ceduti. Ecco, questi importi, queste 8.287 operazioni sono tutti i saldi che vengono erogati al netto di trattenute, di interessi, commissioni ed eventuali insoluti derivanti da altre fatture, da altre cessioni, al momento dell'incasso. Sono state cedute 355.000 fatture, hanno generato oltre 400.000 scadenze e come vedete hanno interessato sulla media mobile 9.000, sono stati interessati 19.490 debitori ceduti. Sono state effettuate 150.000 PEC in automatico, e anche questo è un elemento che mischiato, diciamo appoggiato sulla parte sottostante della piattaforma, come vedete il front end general web, che è la finestra attraverso cui colloquiamo con i clienti, il motore, il back-end che è Tor, ma soprattutto la parte di intelligenza artificiale, di business intelligence, e la parte che riguarda il mondo di click, che è il nostro mondo attraverso il quale noi abbiamo il monitoraggio di qualsiasi attività che venga espletata all'interno dell'azienda, attraverso un'unica piattaforma e attraverso ovviamente un protocollo totalmente proprietario. E prima di tirare le conclusioni, di lasciare poi lo spazio alle domande, lascio la parola per maggiori dettagli a Ugo Colombo che vi rimanda a pagina 17.
Grazie Massimo, buongiorno a tutti. Pagina 17, qualche dettaglio sul conto economico e sullo stato patrimoniale. Partendo dall'alto vedete il margine di interesse che flette anno su anno, poi abbiamo un dettaglio nelle slide successive. La dinamica riflette un costo del funding quasi interamente a tasso variabile che si è riprezzato nel corso del trimestre riallineandosi ai parametri di mercato Euribor un mese, tre mesi, e dall'altra parte, come abbiamo commentato nelle call precedenti, la rinegoziazione dei contratti attivi ha portato a un progressivo riallineamento del book ai tassi di mercato, cosa che si è verificata nel corso del trimestre in funzione delle erogazioni. Questo mismatch lag temporale ha determinato una stabilità del margine di interesse pur a fronte di un volume di erogato, come abbiamo visto prima, in crescita del 15%, peraltro controbilanciato, come si diceva prima, dal minor DSO che si è scaricato in un minor utilizzo. Se lo vedete sotto nei financial assets, il totale dei crediti sale del 3% anno su anno, quindi l'effetto erogato in parte è stato riassorbito dal DSO. La dinamica di leggero disallineamento, pur avendo tutti i contratti a tasso variabile tra il passivo e l'attivo, ha determinato questa sostanziale stabilità del margine di interesse anno su anno. Dato molto positivo, viceversa, sul fronte delle commissioni, che come sapete rappresentano ormai l'80% dei ricavi della società, che crescono esattamente in linea con la dinamica del turnover, che fa più 17, quindi pareggia. Siamo riusciti da questo punto di vista, con le politiche di pricing, con i servizi aggiuntivi, in particolare, come si accennava prima, prosoluto, anticipo crediti futuri, diciamo complemento della linea di prodotti, e mantenendo poi una politica di pricing molto, diciamo, coerente con gli obiettivi di redditività, compensare il minor DSO e quindi tenuto anche conto della dinamica favorevole delle commissioni passive, le commissioni nette sono in linea all'andamento di volumi, che appunto, come dicevo, è un dato estremamente importante. Complessivamente i ricavi fanno più 12, vedete, l'abbiamo già commentato prima, le provisions sui crediti sono sostanzialmente zero, hanno un'incidenza sui ricavi praticamente nulla, che è un dato da sottolineare ancora in positivo, nonostante la situazione, diciamo così, macroeconomica, come sappiamo, è caratterizzata ancora da elementi di complessità. I costi operativi fanno un più 15% in linea, sostanzialmente un po' meno con la media triennale, tengono conto in particolare sul fronte delle risorse umane di una politica di incentivazione in linea con i requisiti STAR, in particolare introduzione di sistemi di incentivazione a lungo termine per il management che non c'erano nel 2022 e un rafforzamento della struttura, come vedremo fra poco, in particolare in alcune aree molto importanti in materia di risk, controlli e politiche e gestione del credito. Complessivamente, come abbiamo detto, l'utile fa un più 8% anno su anno. Se guardiamo due indicatori molto velocemente, il cost income è sostanzialmente stabile anno su anno, 41%, siamo sui livelli minimi degli ultimi anni, soltanto tre anni fa eravamo intorno al 50%, quindi abbiamo ridotto di circa 7-8 punti questo indicatore, migliorando fortemente la leva operativa grazie in particolare alla piattaforma che consente di scalare i volumi senza un incremento proporzionale in particolare delle altre spese amministrative, e come abbiamo già commentato nella parte iniziale, questo indicatore poi fletterà nel corso dei trimestri successivi in relazione al miglioramento e incremento di volumi di business intorno a un target vicino a quello del piano industriale. Il ROE è intorno al 23%, che è un dato significativamente superiore al costo del capitale, più o meno in linea col dato complessivo del 22%, che era al 26%. Sulle voci dell'attivo e del passivo direi che non ci sono cose particolari da commentare, rimane sempre uno stato patrimoniale estremamente semplice. Oltre ai crediti abbiamo circa 336 milioni di utilizzo di funding, stabile anno su anno pur in un contesto di crescita del turnover del 16%, di nuovo sempre per il DSO che abbatte l'esposizione. A pagina 18 una slide sul capital ratio che migliorano rispetto a fine 2022 di circa 140 bips per quanto riguarda il common equity, in funzione della riduzione dell'esposizione dei crediti di circa 40 milioni da 385 a circa 342, la densità dell'attivo più o meno è stabile quarter on quarter al 77% versus il 75% di fine 2022. La dinamica del total capital ratio risente del medesimo effetto, siamo, diciamo, da questo punto di vista molto solidi da un punto di vista di capitale, 19%, di nuovo anche qui il DSO gioca da questo punto di vista in senso favorevole, abbattendo l'esposizione, abbatte l'RWA, libera capitale e consente di crescere e guardare poi, diciamo, in un contesto di crescita triennale in condizioni di assoluta solidità con un buffer di capitale di oltre 11 punti percentuali. Alla pagina successiva 19 vedete il breakdown del funding in alto, quarter on quarter, in particolare se vedete graficamente oggi lo strumento di finanziamento che incide maggiormente sulla struttura del passivo, la cartolarizzazione per 134 milioni, abbiamo leggermente ridotto l'utilizzo della linea revolving a 111 milioni, per il resto non ci sono grossi scostamenti. Il costo del funding, che è interamente, lo vedete nella parte destra della slide, a tasso variabile, riflettendo l'incremento di parametri a parità sostanzialmente di spread, nel primo trimestre si posiziona intorno ai 410 basis point, 380, togliendo i bond tier 2, diciamo che è più costo of equity che costo del funding. L'elemento importante da sottolineare, soprattutto in questo contesto specifico di mercato, è la dotazione di funding molto ampia. Abbiamo 900 milioni circa di funding complessivo utilizzabile, sommando tutte le linee di finanziamento sulla base degli accordati oppure degli strumenti in essere, a fronte di, come si diceva prima, di circa 330 milioni di indebitamento finanziario, che, considerando i 60 milioni di liquidità, ci lascia circa 600 milioni di liquidità libera. Consideriamo che di quei 900 milioni quasi il 50% è in una forma di committed credit line, quindi questo dà una stabilità abbastanza significativa alla struttura complessiva, che riteniamo sia un elemento di forte forza anche in un contesto che non è semplicissimo dal punto di vista del reperimento del funding. A pagina 20 un dettaglio sull'andamento del net interest income. Sottolineerei la parte alta della slide dove si vede la dinamica quarter on quarter positiva sullo spread. Abbiamo raggiunto nel Q4 il punto minimo a 160 bips per effetto del repricing dell'attivo completato nell'ultima parte del 22, che si è scaricato con le nuove erogazioni del 23. Abbiamo un allargamento di un 15-20 basis point della forbice a 180. Tasso medio sugli utilizzi e sugli impieghi è 590 basis point a fronte di un costo di funding di 410. Quindi questo effetto poi continuerà anche nei trimestri successivi, dove vediamo appunto per effetto del progressivo delle erogazioni, progressivo riallineamento del tasso del book, un allargamento ulteriore di questo spread che oggi è a 180 basis point. Dato positivo, come dicevo poco fa, sul fronte delle commissioni anche in termini unitari, quindi come incidenza sul turnover, se vedete quarter su quarter allarghiamo l'incidenza delle commissioni nette sul turnover di 10 basis point, in particolare le attive salgono di 10 basis point e le commissioni passive anno su anno flettono grazie all'ottimizzazione dei costi assicurativi, in particolare del costo delle linee di finanziamento per la quota che entra nelle commissioni passive. Dato questo estremamente importante, perché negli ultimi tre anni avevamo osservato, soprattutto sulle commissioni attive, un calo correlato alla diversa composizione del portafoglio, calo che si è assestato nelle attuali condizioni di mercato ed è sicuramente un dato positivo. Ultima slide che commento, pagina 22, la dinamica dei costi. Come sottolineavo, abbiamo continuato ad investire anche nel trimestre in corso sulla piattaforma, in particolare sui sistemi di risk e control, con il rollout previsto al piano industriale dei nuovi modelli di scoring che un po' hanno inciso sulla dinamica dei costi degli info provider, ma riteniamo questo diciamo, un incremento della spesa, ma sicuramente un miglioramento molto forte dei presidi di controllo del rischio a livello sia di debitore ceduto che di cedente. Abbiamo rafforzato la struttura con 7 nuovi ingressi, in particolare nelle aree controlli interni, rischi e gestione del credito, valutazione del credito, che sono le aree per noi core, e con un rafforzamento della struttura in linea con quanto era previsto nel piano industriale. Complessivamente quindi il cost income, come dicevo poco fa, è sostanzialmente stabile, siamo sui livelli minimi intorno ai 40 punti percentuali e alla luce dell'incremento dei volumi di business previsti, in linea con le aspettative, vediamo un calo di 4-5 punti percentuali di questo indicatore da qui a fine 2023. Lascio la parola all'amministratore delegato per le conclusioni a pagina 23-24.
Come vi ho anticipato in apertura, confermo dati positivi, il mercato 23 è un mercato sicuramente interessante ed è un mercato in costante crescita ed evoluzione, soprattutto il mercato dove la nostra società è applicata, il mercato delle imprese che hanno bisogno di cure, quindi le aziende che hanno momentanee difficoltà, e quindi abbiamo un'ottima tenuta del portafoglio clienti 2022 che dà delle ottime proiezioni sul turnover 2023, una serie di nuovi clienti robusti che si sono attivati nel primo trimestre, ma che nella realtà daranno le prime cessioni danno esecuzione agli accordi di ristrutturazione a partire dal mese di aprile-maggio, quindi daranno turnover a partire dal mese di aprile e di maggio di quest'anno. Tutti questi elementi insieme alla disponibilità di funding e al costo del rischio ovviamente molto basso sono tutti elementi che mi lasciano e che ci lasciano assolutamente positivi. L'elemento ulteriore, come sapete, l'abbiamo già discusso nelle precedenti call, stiamo portando avanti il progetto di internazionalizzazione, è ragionevole pensare che per la fine di giugno si possa avere una view definitiva sui paesi che sono in fase di studio, che sono la Grecia e la Spagna, e successivamente l'apertura di eventuali studi o il lancio ovviamente di una prima iniziativa in uno di questi paesi. Alla luce di tutto quello che abbiamo detto, confermiamo le linee guida sul range di 16-17 milioni di utile netto al 31-12. Io non ho altro da aggiungere, sia io che il dottor Colombo siamo a vostra disposizione per eventuali domande.
La prima domanda è di Emanuela Meroni di Intesa San Paolo. Prego.
Sì, buongiorno, grazie per la presentazione. Avevo qualche domanda. La prima domanda è sui volumi. L'anno scorso il turnover del primo trimestre è stato pari al 21% del turnover dell'intero esercizio. Possiamo aspettarci una stagionalità simile anche quest'anno o vedete degli elementi sulla base dei quali la stagionalità potrebbe essere diversa? La seconda domanda è invece sui margini. DSO si sta riducendo, il loan to value anche in questo caso si è ridotto e questo penso che possa portare ad una riduzione dei margini, in particolar modo del margine di interesse. Qual è l'evoluzione che vi aspettate da questi due elementi e qual è l'evoluzione del margine di interesse che vi aspettate per il 2023? Ancora sul margine di interesse, avete citato l'aumento del costo del funding come uno degli elementi che ha portato il margine di interesse a restare stabile nonostante la crescita dei volumi. Se non ricordo male, alla fine dell'anno scorso avevate spostato il vostro attivo di fatto quasi tutto a variabile, quindi mi aspetterei che di fatto il costo del funding si possa muovere coerentemente con le revenues all'attivo. Mi domando se il messaggio temporale che avete visto nel primo trimestre di quest'anno possa impattare l'NII anche nei trimestri successivi. L'ultima domanda sui costi. I costi sono cresciuti del 15% anno su anno. Mi domandavo se c'era qualche elemento one-off da prendere in considerazione e qual è l'effetto stagionalità anche sui costi. Grazie.
Magari parto io, Ugo, lascio a te poi magari il completamento. Allora, nel nostro piano l'avevamo programmato, quindi è una stagionalità molto simile a quella dell'anno scorso, e l'anno scorso la parte di crescita più rilevante partiva dal mese di giugno, luglio, per arrivare poi a dicembre. E quindi sì, quindi la prima risposta è sì, abbiamo più o meno proiettato la stessa stagionalità, e dalle prime proiezioni, e tenuto conto anche di quello che vi ho anticipato prima, riteniamo che si possano anticipare i numeri che noi abbiamo previsto in maggior crescita da giugno-luglio, si possano anticipare probabilmente di un mese e mezzo, perché sono entrati a regime, sono state autorizzate erogazioni ad una serie di nuovi cedenti robusti che partono dal mese di aprile. La tematica di SO, che ha, come ho accennato prima, sicuramente una serie di aspetti positivi all'effetto negativo dei maggiori ricavi, e su questo ovviamente abbiamo un'attenzione settimanale. Il funding, la disponibilità di funding ci permettono di traguardare, quindi abbiamo creato un sistema di controllo che ci permette di traguardare attraverso il metodo, chiamiamolo più semplice, il maggior turnover derivante dalla stessa composizione, simulando una medesima composizione di portafoglio, quindi tenuto conto che non è detto che si possa trovare del portafoglio dei clienti che abbiano un DSO maggiore, in ogni caso è chiaro che li ricerchiamo, ma non è automatico, perché il DSO, una sorta di factoring, lo subisce, è derivante ovviamente dal momento in cui viene ceduta la fattura al momento in cui viene incassata la fattura, quindi la forma di pagamento ovviamente non viene imposta dalla società di factoring, ma viene trattata fra cedente e debitore ceduto. Quindi chiaramente nell'alveo delle nuove operazioni andiamo a ricercare aree con possibile maggiore DSO, ma non deve essere uno stress, non deve essere un motivo di assoluta ricerca maniacale, ma è nei nostri piani e avendo nelle potenzialità un maggior turnover che può essere stimato nell'ordine dei 200-300 milioni di euro, può andare a eventualmente a colmare il gap derivante dal minor DSO, o nel caso in cui il DSO ricominciasse a crescere ovviamente andrebbe a vantaggio on top dei risultati che ci siamo prefissati. Per quanto riguarda il costo del funding, abbiamo, come avevamo già anticipato nelle precedenti call, noi abbiamo gestito da settembre a dicembre le rinegoziazioni a tasso variabile con tutti i nostri clienti, pur sapendo, abbiamo scontato in un minor risultato al 31-12, seppur ottimo risultato al 31-12, ma in un minor risultato al 31-12 proprio perché non abbiamo voluto creare shock sul fronte clienti. Con tutti i clienti sono state rinegoziate le condizioni, sono state prolungate le lire, quindi i rapporti sono stati prolungati di 24 mesi, è stato un lavoro che è durato 4 mesi, ha visto ovviamente il costo del denaro crescere a causa dell'incremento dell'Euribor, ma non ha visto contestualmente nell'ultimo quadrimestre dell'anno scorso crescere il costo per i nostri clienti. Ecco che dal 1 di gennaio di quest'anno, quindi gradualmente sono passati, abbiamo trasformato tutti i nostri contratti a tasso variabile, al 31-12 abbiamo terminato l'operazione. Dato confortante, abbiamo perso 5-6 aziende che non facevano parte del, già dei piani di sviluppo 23 di General Finance, quindi nell'ottica di non rinegoziare le condizioni abbiamo definito una exit di 4-6-7 piccole aziende e abbiamo perso un cliente. Questo è un dato estremamente confortante ed è il dato che ci permette di dirvi che i risultati, cioè che il turnover del 2023 è ovviamente è già in casa, che è un elemento fondamentale. Dal primo trimestre di quest'anno l'applicazione di tutti i tassi variabili ha semplicemente un ritardo, quindi andiamo a recuperare margine già dal secondo quarter, perché abbiamo ovviamente le nostre operazioni sono a sconto, chiudono il tasso il giorno dell'operazione, il giorno dell'erogazione e magari con un mercato dell'Euribor nei mesi scorsi in crescita. Ecco che questo ritardo fa sì che poi in caso di discesa dei tassi si verificherà il contrario, ovviamente avremo una maggior tenuta per almeno un trimestre di tassi maggiori rispetto al minore Euribor ed ecco perché già dal trimestre in corso ovviamente apprezzeremo, ma si vedeva già prima nel grafico che ha analizzato Ugo prima, che questa tendenza è già evidente. Lascerei magari ulteriori integrazioni su questi temi ad Ugo e anche la tematica ovviamente sui costi e sulla parte di domande che non ho ancora esaurito.
Ma su DSO magari aggiungo solo due elementi di contesto per dare ulteriore supporto a quello che diceva l'amministratore delegato. Il primo, che è un dato diciamo che si vede sia su quel numero di incassi senza ritardi di pagamento al 93%, che è in incremento rispetto ai trimestri precedenti ed è figlio della politica di ulteriore incremento, diciamo così, degli standard creditizi operati nel corso del 2022, anche per gestire una situazione macroeconomica più complessa. Come riflesso anche di questo elemento il DSO si è ridotto, in parte questa politica di diciamo ulteriore ottimizzazione del portafoglio dal punto di vista della qualità degli asset e riduzione del DSO, minori ricavi, ce lo ritroviamo come dato positivo, già si vede nel trimestre rispetto al budget di competenza, con minore costo del rischio. Noi nel budget 23, in coerenza con i livelli del piano industriale, abbiamo messo prudenzialmente un ammontare di provision significativo, tenuto conto che il piano industriale è stato elaborato in un contesto fine 2021, certo più complesso rispetto a quello attuale. Ragionevolmente quelle provision non ci saranno, anche perché, non solo per un effetto macroeconomico, ma anche per la politica di ulteriore miglioramento a livello di qualità del portafoglio complessivo gestito da General Finance. Quindi net i due effetti, cioè va tenuto conto diciamo l'effetto netto dei due elementi, quindi minore ricavi ma anche minor costo del rischio, che già si è visto nel corso del primo trimestre. Riteniamo che possa essere confermato questo costo del credito estremamente basso anche rispetto alle stime del piano industriale. L'altro elemento che dà ulteriore supporto, progressivamente abbiamo rivisto anche le aspettative in termini di DSO, nel senso che le guidance che abbiamo riconfermate in questo trimestre già scontano un DSO sostanzialmente allineato al numero del primo trimestre, quindi intorno a 70-71 giorni, contro un numero che era molto più elevato nel piano industriale di 85, che era elaborato in un altro contesto e con un portafoglio di debitori abbastanza diverso e con una qualità leggermente inferiore rispetto all'attuale. Per quanto riguarda i costi, non ci sono elementi one-off specifici che si sono scaricati nel trimestre. In generale la stagionalità dei costi di General Finance è abbastanza assente, quindi più o meno la base costi si scarica 25% a quarter, salvo la dinamica degli altri proventi oneri netti, dove magari si possono, non è il caso del primo trimestre del 23, scaricare eventuali piccole cose, chiamiamole straordinarie, sopravvenienze, oneri non ricorrenti, che però in questo caso non ci sono stati nel primo trimestre. La dinamica anno su anno, come dicevo, riflette alcuni elementi che nel 2022 non c'erano, un po' in linea con quello che abbiamo scritto nel piano. Sicuramente il fatto di essere quotati qualche costo in più da un punto di vista di legale, advisory, lo ha portato nel primo trimestre, consulenze legali essenzialmente, e come dicevo incide un po' sul fronte dei costi del personale il rollout dei sistemi di incentivazione a lungo termine che entrano per competenza sono entrati dal 22, da fine 2022, quindi nel 23 confrontati col 22 sono un incremento netto, nel senso che nel 22 il primo trimestre non c'erano, e questi hanno inciso per circa 150.000 euro su una dinamica annuale di circa più 450, un incremento del costo degli organi sociali, abbiamo incrementato banalmente il numero dei consiglieri per effetto della quotazione, e l'allargamento della struttura che si è concentrata nel primo trimestre per avere la squadra già diciamo a regime nel trimestre, in modo tale da essere preparati poi per fronteggiare un maggior volume di attività nel corso del 2023. Questo è un po' gli elementi principali. Sugli altri costi, la voce più importante come incremento è relativa all'utilizzo degli info provider, quindi diciamo i CRIF, CERVED, DNB, vari diciamo info provider che avete visto nella slide sulla piattaforma, che si incrementano fortemente nel corso rispetto all'anno precedente per effetto del rollout effettuato a fine 2022 del nuovo modello di scoring automatizzato sui debitori, che assorbe un po' più di costi, ma diciamo anche qui sono costi legati alla qualità del portafoglio, e quindi da questo punto di vista è quasi più un investimento sui presidi di rischio, ma certamente hanno avuto una dinamica relativamente importanti in termini di incremento. Considera che incidono più o meno 200.000 sulla base costi, quindi un 7-8% dei costi complessivi.
Grazie. Solo un follow-up sulla stagionalità del turnover. Se applico il 21% anche per il 2023, arrivo a un turnover full year intorno ai 2.4. Miliardi è un numero che vi sembra corretto, perché è un po' più basso rispetto alle mie attese.
Non ho capito la domanda, avrei capito Dugo.
No, sì, allora, sì, cioè... se posso, diciamo, se volete rifraso la domanda, se l'anno scorso... Prego. L'anno scorso, nel primo trimestre dell'anno, avevate generato il 21% del turnover dell'intero anno. Se applico la stessa percentuale al primo trimestre 2023, risulta che il turnover per il full year 23 dovrebbe essere intorno ai 2,4 miliardi. E mi domando se questo è un numero coerente con le vostre aspettative.
No. Confermo che la nostra aspettativa è un turnover superiore a 2 miliardi e 6.
Ok, perfetto.
La prossima domanda è di Simonetta Chiriotti da Mediobanca. Prego.
Buongiorno. Una domanda più di scenario. Per quanto riguarda il vostro settore, avete visto emergere nuovi competitor o un atteggiamento più diciamo aggressivo, più focalizzato sul vostro specifico segmento dagli operatori che già operano in questa nicchia? Grazie.
Vi sono, diciamo, nello specifico segmento nostro, noi oggi ci occupiamo di procedure concorsuali strutturate e nello specifico settore vi sono dei nuovi competitors, ma non riscontriamo diciamo aggressività, non riscontriamo elementi diciamo di preoccupazione, in quanto quando ci si trova con i competitor su determinati tavoli spesso c'è spazio per tutti, o si opera in sinergia, o in ogni caso, tenuto conto dell'ampiezza di questo mercato, che noi stimiamo in oltre 30 miliardi di euro di potenziale turnover, non vedo per quale motivo ci debba essere aggressività su singoli file o su singole posizioni. Sicuramente godiamo di una leadership e nell'ambito delle specificità nostre, di competenze, di leadership e di storia che ci permettono di avere sicuramente un privilegio nel poter presenziare e soprattutto apportare ai tavoli della composizione negoziata, della ristrutturazione del debito, sui tavoli complessi dove vi sono banche, advisor, imprese, fondi, dare quella, 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 quelle, apportare quell'esperienza e grazie al team che è in continua crescita ed evoluzione, ma soprattutto persone che hanno una grandissima esperienza nello specifico settore, portiamo un valore aggiunto che sicuramente rende la nostra attività assolutamente distintiva. E ancora, a mio avviso, per lungo tempo la prima sul mercato.
Grazie.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è di Luigi Tramontana di Across Banca. Prego.
Sì, buongiorno. Solo una domanda ancora sul costo del funding, riguardo all'utilizzo delle varie forme di raccolta. Siccome nel trimestre appunto il costo del funding è aumentato in maniera rilevante, nonostante una riduzione dei volumi di circa 30-35 milioni, nel mix ho visto che si è ridotto l'utilizzo della linea revolving a favore invece del refactoring e dei commercial paper. Ci può ricordare per favore quali sono i diversi spread di queste linee di raccolta e diciamo qual è la flessibilità che avete nell'utilizzo delle varie linee? Grazie.
Magari rispondo io, Luigi. Beh,
Sì.
dunque, una dinamica velocissima. Sì, corretto quello che dice, abbiamo ridotto più o meno una ventina di milioni l'utilizzo della linea revolving, che dal punto di vista dello spread è quella un po' più alta, a 162 basis point di spread sull'Euribor 3 mesi. E quindi, nell'ottica sempre di ottimizzare, abbiamo cercato di ridurre l'utilizzo del finanziamento in pool a favore di altre linee, almeno transitoriamente, che hanno un costo di funding più basso. In particolare, la securitization, che è rimasta stabile quarter on quarter per 134 milioni, che ha uno spread più basso perché è 110 basis point e poi paga, diciamo, è parametrata all'Euribor un mese, che sconta a sua volta rispetto a 3 mesi 20 bips in meno, quindi complessivamente sono circa 70 basis point di costo del funding inferiore. Per quanto riguarda le altre linee che hai citato, in particolare le operazioni di factoring, diciamo che è un mix tra controparti diverse, forme tecniche diverse, però overall circa il costo del funding è circa Euribor 3 mesi medione, intorno ai 100 basis point. Poi in realtà il fatto è un po' più, diciamo, da vedere nel complesso, che c'è una componente poi di commissione, un po' come, diciamo, come i contratti di fatto che noi abbiamo come cedenti, dopo un pezzo il costo del funding si scarica nelle commissioni passive. Quindi va tenuto conto che questo ministro, pure il costo del funding che si scarica sul margine di interesse, Euribor 3 mesi più 100. Le commercial paper, diciamo, le stiamo ottenendo pure nella difficoltà di mercato con una serie di investitori istituzionali, perché sono una componente comunque rilevante, l'unica di accesso, fra virgolette, diretto al capital market. Sono collocate presso banche, investitori istituzionali, family office, quindi cerchiamo poi nel rollover di tenere il programma attivo in modo tale da avere accesso costante al mercato al mercato dei capitali, per quanto sulla parte più breve, sono titoli, diciamo, tra 3 e 6 mesi, sono attualmente intorno ai, questi sono zero coupon, quindi sono 400-450, quindi un Euribor più 100 bips di spread di credito più o meno. Questo è un po' la logica. Guardando un po' più in prospettiva, quello che ci aspettiamo da qui a fine anno è detto che dovremmo arrivare in linea, diciamo, con un incremento importante dei crediti in relazione ai volumi di turnover, pur col DSO più basso, diciamo intorno ai 500 milioni, vuol dire utilizzare più o meno rispetto ai volumi attuali, arrotondando 150 milioni in più, larga parte di quei 150 milioni deriverà dall'utilizzo della cartolarizzazione che può essere tirata fino a 500 milioni. Quindi quello che ci aspettiamo è che l'effetto del diverso mix in relazione ai volumi in crescita si scaricherà nei prossimi trimestri con uno spread medio ponderato che tende più verso i 110 dell'operazione di cartolarizzazione, quindi da questo punto di vista un abbassamento dello spread medio.
Grazie mille.
Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, allora io ringrazio tutti per l'attenzione e rimaniamo sempre a disposizione per qualsiasi approfondimento e ci rivediamo per il prossimo trimestre. Grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro.